Napoli accelera sul mercato, Lukaku e McTominay in dirittura d'arrivo, Antonio Conte riuscirà ad avere i suoi rinforzi forse già domani.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati a tutti amici di Radio Marte, siamo qui con il classico e consueto appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino a venerdì, lo ricordiamo sempre nell'orario anticipato, quello estivo dalle 19 alle 20, da lunedì invece torneremo nell'orario classico dalle 20 alle 21, ovviamente in quest'ora vi daremo tutti gli aggiornamenti da casa Napoli, quindi aggiornamenti prevalentemente dal fronte mercato, dove come dicevamo nel lancio della trasmissione di questa sera, McTominay e Lukaku sono in dirittura d'arrivo, pare che appunto le visite mediche potrebbero essere effettuate per entrambi i giocatori già domani a Villa Stewart, ovviamente però ne sapremo molto di più appena ci collegheremo con i nostri ospiti che ci daranno tutte le ultime informazioni. 339-666-9990 è questo il numero da comporre al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Mario Palleggiano che ci accompagna in tutta questa versione estiva, no, di Marte Sport Live, tiro al bersaglio in questo fine agosto, perché l'estate insomma oramai volge al termine, come diceva Rosanna prima, ombrelloni, lettini, insomma siamo davvero in dirittura d'arrivo e ricominciamo tutti a lavorare. Detto questo, però, ha cominciato a lavorare già da tempo Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica. Pasquale, bentornato su Marte.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Allora,
buonasera.
Pasquale, Lukaku, McTominay, tutto fatto, potrebbero essere già domani entrambi a Villa Stewart?
Lukaku sicuro, domani mattina a Roma fa le visite mediche e arriva da Bruxelles. McTominay non so se arriva, stanno definendo gli ultimi dettagli, non so, credo arrivi domani, poi si programmeranno le visite, ma è qualcosa insomma che magari anche nelle prossime ore potrà essere diciamo più definito, perché si sta definendo proprio il programma in questi momenti. Di sicuro domani mattina Lukaku arriva a Roma e prova a fare le visite mediche a Villa Stewart prima della firma del contratto.
Insomma, rinforzi importanti per il Napoli, tra l'altro con esborsi economici non indifferenti. De Laurentiis davvero sta compiendo un mezzo miracolo dal punto di vista finanziario, perché è vero che le risorse in cassa del Napoli ci sono, ma è anche vero che Osimhen invece rimane qui per il momento, non ci sono novità sostanziali, giusto?
No, Osimhen aspettiamo, insomma, finché non finisce il mercato. Vedo che una porticina sia sempre aperta, non so se il Paris Saint-Germain farà o meno un'offerta last minute, io credo che anche il Chelsea si possa muovere, però lì serve il sì del calciatore, eventualmente l'Arabia, il mercato finisce a ottobre, quindi qualora non si concretizzasse nulla, il no di Osimhen adesso alla Saudi League potrebbe anche cambiare. Di certo è comunque una situazione che non si aspettava nessuno quando ha firmato il contratto, tutti erano convinti insomma di una cessione di fatto già definita, cessione che in realtà non è stata. Il Napoli ha aspettato un pochino, no? Per molto tempo, fino alla settimana scorsa, certo. La cessione di Osimhen per farle per operare sul mercato, poi dopo ha capito di dover cambiare strategia, perché c'era il rischio concreto che Osimhen andasse via le ultime ore di mercato e che quindi non ci fosse il tempo di fare gli acquisti, quindi Lukaku, McTominay, io non credo sia finita qui, perché se vanno via Gaetano e Coloruncio bisogna capire insomma se il Napoli avrà un quarto centrocampista, cioè quell'operazione Gilmour che resta in stand by e che il Napoli ha portato avanti, e resta insomma da capire, perché le voci ci sono, però come dire, i giorni cominciano a scarseggiare, se ci sarà quell'acquisto a destra, sulla fascia destra, per completare la squadra, visto che Di Lorenzo sta giocando il braccetto, ne abbiamo parlato pure prima, e quindi potrebbero essere altri due acquisti oltre Lukaku e McTominay, sarebbe un mercato di alto profilo obiettivamente.
Sì.
Nel frattempo è andato via Khedira all'Espagnol, credo che a breve sarà annunciato Zerbin al Monza, il Cagliari sta lavorando per Gaetano, quindi potrebbe andare via a breve, e E quindi anche dal punto di vista delle cessioni ci sono diverse situazioni con il Napoli, che alla fine cambierà molto, perché tra tante cessioni anche Ngonghi ad esempio è una situazione che va valutata, insomma, se la Roma vende Abraham potrebbe essere un nome per la Roma, la Lazio sta cercando con Oruscio, quindi ci sono insomma veramente diverse operazioni in ballo rispetto a quanto ci aspettavamo magari un mese fa. Insomma, il servizio è cambiato, il Napoli sta cambiando pelle, vedremo insomma quale sarà il prodotto finito tra tre giorni, venerdì alle mezzanotte finisce il mercato, quindi immagino insomma un'ultima giornata abbastanza frenetica.
Una vera inversione di tendenza nelle modalità, no, di gestione del mercato da parte di De Laurentiis. L'abbiamo anche approfondito questo aspetto questa mattina durante la doppia ora di Forza Napoli Sempre. In effetti De Laurentiis, dopo l'annus horribilis passato, ha deciso di, con un colpo di spugna, cancellare tutto, far tesoro degli errori e davvero dare un'impennata al mercato nonostante l'assenza degli introiti della Champions League. Pasquale, ti sentiamo improvvisamente molto male.
Dicevo, se hai la Champions, che poi credo sia l'obiettivo, perché certo, la Champions garantisce anche tanti introiti, no? Con la nuova formula ci sono più partite, aumentano i premi, e hai sbagliato tutto, sei reduce da un fallimento tecnico, perché là è reduce da un fallimento tecnico.
Eh sì.
Tutti gli acquisti dello scorso anno, tranne Mazzocchi e Ngong, che però potrebbe andare via, sono stati ceduti, e devi investire per tornare competitivo e arrivare nella... quello che ha fatto De Laurentiis.
Allora proviamo a richiamarlo Mario, in modo tale che ripristiniamo un attimo un collegamento migliore, facciamo una prova se si sente un po' meglio. Però sì, in effetti il punto sul mercato è questo, sul mercato della passata stagione, sia ovviamente quello estivo, quindi in fase di costruzione della rosa pre-season, e poi ovviamente anche quello di riparazione di gennaio, è un feedback estremamente negativo da questo punto di vista, perché tutti i calciatori, lo ricordava Pasquale, ad eccezione di Mazzocchi e Ngonghe, che comunque è un punto interrogativo e non è certamente un incedibile, qualche novità potrebbe riguardare anche lui in questi ultimi giorni, in queste ultime ore di mercato, con la Lazio che è particolarmente interessata. Davvero, insomma, tutte queste cessioni hanno certificato l'assoluto fallimento della gestione passata. Pasquale, ti abbiamo ritrovato.
Come mi sentite adesso?
Sì, perfettamente.
No, dicevo, il Napoli reduce da un fallimento tecnico, un fallimento insomma che ha fatto perdere al Napoli anche tanti introiti per i mancati, la mancata qualificazione in Europa, anche se poi l'obiettivo è sempre la Champions con la formula rinnovata che ti garantisce più partite, ti garantisce diciamo più soldi anche dei diritti televisivi. Per provare a tornarci subito, perché il Napoli immagino insomma certo che voglia tornarci subito, altrimenti non avrebbe preso Conte, e devi accompagnare a Conte anche diciamo delle novità per quanto riguarda la formazione, seguendo quello che poi sono le indicazioni dell'allenatore. Il Napoli ha preso un allenatore molto caratterizzante, cioè un allenatore che chiede determinati giocatori in linea con quello che è il monte ingaggi del Napoli, tranne Lukaku, no, che rappresenterà un po' come è stato Osimhen l'eccezione a un monte ingaggi, perché Lukaku guadagnerà circa 8 milioni di euro, però per il resto ha eseguito le indicazioni dei calciatori. Tant'è vero che il Napoli, che di solito prende giovani, no, da valorizzare, ha preso Lukaku che ha 31 anni, Neres che ha 27 anni e McTominay che a dicembre ne fa 28. Quindi sono tre giocatori, come dire, fatti e finiti per provare a tornare subito protagonisti in Champions.
E in effetti staremo a vedere, perché queste ultime tre giorni di calciomercato qualche novità ce la potranno portare, anzi diciamo i tifosi del Napoli sono particolarmente interessati da questo punto di vista anche al settore, al reparto difensivo, dove oggi ho riscontrato da parte dei nostri ascoltatori tanti dubbi. Tanti dei nostri ascoltatori sostengono che al reparto difensivo manchi qualcosa, in tanti ancora parlano di Hermoso, nonostante il Napoli l'abbia escluso come possibilità già da settimane. Secondo te il Napoli, come ultima mossa di mercato, potrebbe anche pensare ad un rinforzo in quel reparto?
Se tra i difensori intendiamo l'esterno a destra al posto di Mazzocchi, sì.
Nei tre invece, nel terzetto arretrato?
Credo al momento di no. Cioè, credo insomma che a Conte piaccia la formula di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno. Quindi credo si vada avanti così.
Come non sostituti credo. Poi avremmo Olivera.
Hai Olivera che può giocare a sinistra, hai Rafa Marin che può giocare sia al centro che a destra, e teoricamente hai anche Juan Jesus.
Esatto, quindi
comunque il Napoli ha una competizione quest'anno, non due competizioni, quindi teoricamente anche con cinque centrali potresti andare avanti, però a me risulta che stiano cercando il terzino e non un altro difensore. Di sicuro l'arrivo di un altro mancino avrebbe, diciamo, spostato Buongiorno al centro, e ci può stare come analisi, assolutamente sì. Immagino insomma che non ci sia adesso il tempo di fare anche questa operazione, considerando che ne hai due in dirittura d'arrivo e 1/2 ancora da completare, quindi c'hai tanto da fare in entrata
e in uscita
anche, esatto. Perché Osimhen, Gaetano, Florunzio, credo insomma che sono tre, non so se anche Mario Ruiz riesce a riattivare qualcosa in questi tre giorni, quindi c'è tanto, Longhe, quindi sarebbero 5 addirittura l'operazione in uscita, quindi credo insomma che pure il difensore non arrivi, onestamente.
Pasquale, c'è un nostro ascoltatore, Carlo, dice: perdonate l'ignoranza, ma cosa significa che Di Lorenzo gioca a braccetto? Non a braccetto, gioca a braccetto.
Gioca nei tre dietro.
Esatto,
gioca
nei tre dietro, a destra. Ecco.
Facendo il difensore, a quel punto hai solo Mazzocchi sulla fascia destra e il Napoli probabilmente proverà a prendere un titolare del ruolo.
Esatto, quindi insomma specifichiamo che il braccetto di destra o di sinistra è il difensore che appunto si schiera in uno di questi due posizioni del campo nel terzetto difensivo. Detto questo, Pasquale, ti ringraziamo ovviamente per essere stato con noi. Ti chiedo un'ultima cosa, aggiornamenti da Castelvolturno?
Oggi la squadra si è allenata, doppia seduta, è chiaro che io immagino insomma che i nuovi acquisti cominceranno a essere magari titolari dopo la sosta, cioè dopo la partita con il Parma, quindi immagino insomma che Conte possa più o meno confermare la formazione che ha battuto il Bologna. Un solo dubbio tra Raspadori e Simeone, tra l'altro Conte parla giovedì, quindi confermato che parli all'antivigilia della partita e non il giorno prima, parla giovedì pomeriggio e non venerdì.
Sì, esatto, giovedì 29 agosto alle 15:30, insomma seguiremo ovviamente per voi le parole di Antonio Conte di presentazione del prossimo match che si svolgerà, lo ricordiamo, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Parma, un Parma che ha iniziato molto bene il campionato, un pareggio e addirittura una vittoria contro il Milan a sorpresa. Detto questo ti ringraziamo Pasquale, ti leggiamo domani sulla Repubblica e ovviamente ti ascoltiamo qui a Radio Marte. Grazie a Pasquale Tina, voliamo in pubblicità. 339-666-9990, tutte le vostre domande di calciomercato e non solo in vista di Napoli-Parma. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. 339-666-9990 è questo il numero al quale inviare tutte le vostre domande, curiosità in fatto di calciomercato e non solo, ovviamente, perché il Napoli tornerà a giocare, lo farà, lo abbiamo detto, sabato alle 20:45 sempre al Maradona contro il Parma, una squadra che ha iniziato molto ma molto bene battendo anche il Milan con il risultato di 2-1, ma ovviamente l'attenzione, il focus principale in questo momento è rivolto al calciomercato, perché tra tre giorni il calciomercato chiude la sessione estiva, ci sarà poi qualche tempo, qualche giornata in più insomma per la Saudi League, che il cui mercato chiuderà in un secondo momento, e c'è ovviamente ancora il nodo Osimhen da sciogliere. Proviamo a capire cosa sta succedendo, lo facciamo e ci facciamo spiegare queste dinamiche di mercato un po' impazzite dall'agente FIFA Filippo Colasanto. Bentornato su Marte, Filippo.
Buonasera Emanuela, grazie dell'invito come sempre.
Grazie a te come sempre per la disponibilità. Tu poi tra l'altro ci illumini molto, no, sulle dinamiche che animano il calciomercato, che è una materia complessa, anche molto difficile da capire. Osimhen è un esempio, no, di quanto stiamo dicendo, perché rinnovato il contratto a fine dicembre, Osimhen poi dalla Nigeria fa sapere: già so dove andrò a giocare, quindi si capisce subito che il rinnovo, come già ovviamente sapevamo, era propedeutico alla cessione, lo dice anche De Laurentiis. Adesso al 27 agosto ore 19:20 non c'è una squadra diciamo che si è fatta avanti in maniera decisa per Osimhen, eccetto la Lali con più di 60, circa 65 milioni di euro, ma non è la destinazione preferita per il calciatore nigeriano. Che cosa sta succedendo? Si pagano gli errori della passata stagione, anche errori di comunicazione, perché metterlo di fatto sul mercato con 7-8 mesi di anticipo forse è stata una mossa controproducente. Cosa succede?
Vabbè, l'avevamo già detto in una precedente intervista proprio qui con te, Emanuele. È chiaro che ognuno fa il proprio gioco, no? E Osimhen è un giocatore che ricopre un ruolo molto raro e molto ricercato, quello del bomber di razza pura, diciamo così. E quindi è chiaro che è un elemento che il Napoli ha valorizzato pagandolo carissimo, perché mi pare che lo pagò una sessantina di milioni un paio d'anni fa. Lo ha stravalorizzato, ha vinto un titolo nazionale importantissimo. Era ovvio che venivano a bussare le squadre principali, diciamo, del continente. Che succede però? Che queste stesse squadre sanno che il ragazzo, esatto, vorrebbe andare via, diciamo, è attratto dalla possibilità di giocare in qualche squadra di nome più, diciamo, importante, non affettivamente ovviamente, ma dal punto di vista sportivo, è attratto da tanti soldi in più che potrebbe guadagnare, soprattutto a Parigi. Però queste stesse squadre sanno che più tempo aspettano e più il Napoli deve purtroppo calarsi i pantaloni, come si dice, calarsi le brache e svendere il giocatore. E vediamo poi se sarà così, perché ora pare che purtroppo per il Napoli che sia imminente l'arrivo di Lukaku. Dico purtroppo perché io non sono assolutamente un fan del giocatore, sì, né dal punto di vista tecnico, ma soprattutto ne abbiamo già discusso, sì, qua, dal punto di vista comportamentale. Vediamo, un giocatore così non lo prenderei mai moralmente, proprio non lo metterei mai con la maglia della mia squadra. Però arriva lui e quindi teoricamente il posto di Osimhen sarebbe coperto. Vediamo se il Napoli non sarà costretto a tenersi tutti e due, perché comunque la società non lo svende assolutamente, non credo scenderà sotto una certa cifra comunque importante.
Che tra l'altro, voglio dire, immaginare che la Lali, un club arabo, abbia offerto solo 60, solo ovviamente considerando i parametri, no, a cui siamo abituati, 65 milioni di euro a fronte dei 130 milioni del valore della clausola, fa capire come il mercato stia seguendo strade diverse rispetto già a quello della passata stagione e come in realtà, appunto, come dicevi tu poco fa, il Napoli stia pagando altissimo il prezzo, insomma, di una gestione non correttissima del calciatore, insomma, di questa cessione. Detto questo, però, Lukaku in dirittura d'arrivo dovrebbe essere domani il suo giorno. Prenotate appunto le visite mediche a Villa Stewart, poi la firma sul contratto con De Laurentiis e poi a Napoli, probabilmente, non so se ad allenarsi già domani o comunque nella giornata appunto di giovedì. Però insieme a Lukaku potrebbe arrivare anche McTominay, che è un altro calciatore molto importante di cui il Napoli si è avvicinato in maniera significativa e che potrebbe chiudere appunto proprio nelle prossime ore, tutto fatto anche per il suo trasferimento in azzurro. Che ne pensi di questo calciatore? Cosa può dare al Napoli?
Lui è una richiesta diretta di Conte, quindi già questo è un marchio di garanzia assoluta. Il Napoli comunque si è visto già domenica, cioè non è la squadraccia che abbiamo visto la prima giornata dove era lì a Verona, un attimo, cioè la squadra è molto forte. L'allenatore, se non perde il lume della ragione litigando col presidente, è un allenatore di campo fortissimo, quindi io penso che il Napoli quello che aggiunge è tutto un in più. La squadra, la rosa già ce l'ha molto forte, è una squadra che è stata competitiva in maniera pazzesca due stagioni fa, l'altro anno ha fatto una stagione, penso e mi auguro per i tifosi napoletani, irripetibile in senso negativo, quindi non sarei tanto preoccupato fossi un fan della squadra partenopea, assolutamente.
Invece c'è questa notizia su Dedic, che calciatore appunto del Salisburgo andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo, la posizione insomma occupata attualmente da Mazzocchi. 3 milioni pare dall'Austria, appunto arriva questa notizia, 3 milioni in ballo tra il Salisburgo e il Napoli, che ne offrirebbe 12, il Salisburgo ne vorrebbe 15, però anche questo potrebbe essere un rinforzo in queste ultime 3 giornate di mercato. Anche qui sarebbe un rinforzo importante, considerando che Mazzocchi ha tantissima buona volontà, tantissimo spirito di sacrificio, un po' carente forse a livello qualitativo.
Ovviamente quest'altra non è una, è un'altra categoria rispetto al buon Mazzocchi, però io se fossi lo staff tecnico del Napoli, no, pensando che non ho le coppe da fare, non saturerei la rosa, perché poi mi nascono i problemi, perché i giocatori vogliono giocare, non sopportano la panchina, quindi non metterei troppa carne sulla brace rischiando di fare un falò che non finisce più.
In effetti anche questo è vero. Invece per quanto riguarda Gilmour, anche qui il Napoli, l'accordo col giocatore, l'allenatore del Brighton non vorrebbe cederlo, sta provando a convincere in tutti i modi il calciatore a restare, anche la tifoseria, anche i compagni di squadra stanno cercando di portare avanti quest'opera di persuasione. Come ti aspetti che finirà questa vicenda?
Beh, è chiaro che è il discorso contrario a quello che diciamo prima fra Osimhen e Paris Saint Germain. Per Gilmour lasciare Brighton per venire a Napoli è un salto in avanti pazzesco, molto positivo per lui, a parte la qualità di vita che c'è lì da voi. E quindi credo che se il giocatore, come dici tu, ha già trovato veramente l'accordo, sarà lui a spingere a far sì che Brighton rimanga contento per la cessione, economicamente parlando, e lui viene bello, felice e sorridente a Napoli.
Insomma, comunque De Laurentiis un'inversione di tendenza l'ha avuta, anche massiccia, anche molto dirompente, no? Ed evidente.
Ma ora ha un competitor importante, non ha Ancelotti che è uno tranquillo, e poi vabbè, quello che è successo l'altro anno non fa testo, c'ha un allenatore che penso lo martirizza, non dico 28 ore su 24, ma qualcosa di simile.
Allora, staremo a vedere queste ultime 3 giornate, però prima di lasciarti andare ti voglio chiedere un commento generale sull'andamento del mercato per le big di Serie A. Quale ti ha convinto di più fino a questo momento, fermo restando che ci sono ancora 3 giorni e quindi può succedere ancora.
Il mercato pazzesco l'ha fatto senza dubbio la Juventus e devo dire che mi sembra cioè un'inversione di tendenza spaventosa. Allegri non vedeva tanto l'apporto dei giovani, e invece Thiago Motta ha messo subito 2 under che vengono dall'under 23, in prima squadra titolari, hanno reso la prima partita, hanno reso pazzescamente ieri, quindi direi che la Juventus, anche per il mercato che ha fatto e che non ha terminato, come dici giustamente tu, penso che la squadra che si è rinforzata più di tutte e già sta in vantaggio su tutti quanti, potrebbe iniziare a farla lepre già.
In effetti già 2 vittorie su 2 partite, ovviamente siamo proprio agli...
Beh, ora gli arrivano le partite un po' più impegnative, per carità, però intanto 6 punti se li ha messi via.
Diciamo di sì. Il Napoli, dopo questo passo falso incredibile con il Verona, dove è sembrato veramente di rivedere il Napoli della passata stagione, quindi un Napoli degli orrori potremmo definire, con il Bologna si è rimesso in carreggiata, però qual è il vero Napoli secondo te, Filippo? Quello visto contro il Verona, quello visto contro il Bologna, o ancora un terzo Napoli che sarà figlio anche degli acquisti e dei nuovi
innesti? È assolutamente quello che si è visto contro il Bologna, assolutamente, e può solo migliorare, perché ha detto bene Conte. A Verona è mancata una cosa che non si può comprare sul mercato, cioè la personalità, l'intensità mentale. Quella o ce l'hai o non ce l'hai, non si allena. Però la squadra che stava con Spalletti ha vinto lo scudetto, ne aveva in abbondanza di questa qualità, e Conte deve solo ritirargliela fuori. Credo che col Bologna è iniziato bene, mi ha fatto molto piacere che abbia segnato il capitano, è stata una cosa molto bella e significativa, penso, sia per lui che per la tifoseria.
È stato molto emozionante, tra l'altro, vederlo in lacrime, no? Commosso, perché ovviamente ha sciolto un po' tutte le tensioni che evidentemente aveva accumulato in un'estate molto ma molto complicata, sia a livello comunicativo sia a livello di scelte, no? Perché c'è stato un lungo momento in cui il capitano era convinto insomma di dire addio al Napoli, tra l'altro nonostante un rinnovo molto lungo siglato soltanto nell'estate precedente. Detto questo, ti ringraziamo Filippo per essere stato con noi questa sera, come sempre molto chiare le tue delucidazioni in fatto di calciomercato. Continueremo a contattarti nelle prossime settimane, quando potremo tirare delle somme un po' più definitive sul mercato, quando sarà ormai concluso.
Sarà sempre un piacere intervenire, grazie per l'invito e un saluto ai tuoi ascoltatori.
Grazie a te per la consueta disponibilità, Filippo Colasanto, agente FIFA. Intanto noi vogliamo in pubblicità, 1:13 di pausa, ma poi andiamo avanti ad analizzare appunto il Napoli anche in un nuovo acquisto che è arrivato già a Napoli, che ha avuto 8 minuti di tempo per poter già mostrare le sue qualità, conquistato davvero tutti al Maradona, davvero erano tutti sorpresissimi di questo attaccante. Stiamo parlando di Neres, a cui il nostro prossimo ospite ha dedicato un focus molto interessante. Torniamo tra voi, da voi, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 19 alle 20 in vostra compagnia tutti gli aggiornamenti da casa Napoli, da Castelvolturno. Ci ha aggiornato appunto Pasquale Tina, doppia seduta oggi in vista del Parma, sfida che si giocherà sabato alle 20:45 al Maradona, e ovviamente poi tutte le notizie di calciomercato, con una giornata particolarmente intensa prevista per domani, dove ci saranno le visite mediche per Romelu Lukaku, finalmente addirittura d'arrivo il trasferimento in azzurro dell'attaccante beniaminio di Antonio Conte, e poi potrebbe essere anche la giornata di McTominay. L'accordo è stato raggiunto tra tutte le parti, quindi sia tra il Napoli e il calciatore, sia tra il Napoli appunto e la squadra di riferimento detentrice del cartellino, ovvero il Manchester United, e quindi il calciatore è pronto per sbarcare in Italia, fare le visite mediche a Villa Stewart, firmare il contratto, ovviamente a meno di sorprese che al momento non sono assolutamente ipotizzabili. Però a fronte di due calciatori che arrivano a Napoli, ce n'è uno che è arrivato nelle scorse giornate, che ha avuto un palcoscenico di 8 minuti, tripudio assoluto da parte dei tantissimi, delle migliaia di tifosi presenti al Maradona domenica, e insomma è stato un esordio importante a cui Fabio Tarantino, firma del Corriere dello Sport, ha dedicato un pezzo molto ma molto bello. Ciao Fabio, bentornato su Marte.
Ciao, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
Allora Fabio, Samba e Neres, Neres e Samba era, giusto?
Sì, in realtà insomma quando arriva un calciatore brasiliano che diverte, anche banale, semplice, poi rifugiarsi nelle tradizioni tipiche, insomma la Samba, perché veramente Neres in pochi minuti, domenica contro il Bologna, ci ha fatto divertire un po' meno, bevo che mai tutti i settori del Bologna, però ha fatto molto, molto divertire. Lo stesso Kvaratskhelia, che si è trovato molto bene, Simeone, che poi lo ha ringraziato per l'assist, in Napoli in generale Conte, i tifosi, per una vittoria che non era in quel momento in bilico, però quel gol è stato proprio ciliegina sulla torta di una bella prova e ha dato anche ulteriore conferma il fatto che il Napoli avesse acquistato un calciatore di valore. Ora è chiaro che 8 minuti non bastano per poter tracciare un bilancio che sia definitivo del valore di Neres, però è chiaro che sono già indicativi, ci hanno già detto tante cose su di lui, su quello che può dare al Napoli, su quelle che sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità.
Politano, secondo te deve temere il posto da titolare inamovibile che ha avuto fino a questo momento nel Napoli, viste le caratteristiche di Neres?
Ma io non credo, tra l'altro sarà stato un caso sicuramente, però Politano l'ho visto molto bene, anche molto, fisicamente, sì. contro il Bologna, ha fatto una grande prova. Ha fatto, credo, una prova di sacrificio importante che probabilmente Neres non potrà garantire a Conte, perché poi lui ha altre caratteristiche, un po' pigro tatticamente, almeno lo era, perché poi il campionato portoghese non è allenante come quello italiano, e quindi io credo che giocheranno entrambi tanto. Poi il punto principale è ricordarsi che non c'è la Champions League, e quindi il Napoli non disputerà neppure l'Europa League, la Coppa in generale europea, e ci sarà solamente il campionato con le altre partite di Coppa Italia, quindi si riduce il numero di minuti a disposizione, però credo che giocheranno entrambi, perché poi lo stesso Neres lo vedo proprio calciatore adatto sia a fare il titolare, ma subentrare anche semplicemente negli ultimi 20 minuti in un momento di grande difficoltà, ove mai Napoli in una partita avesse davvero poi l'impellenza di affidarsi ad un calciatore capace di cambiare le sorti, sì, della stessa partita. Quindi non deve temere Politano, che tra l'altro ha fatto le cose migliori quando c'era Lozane, quando c'era questa sana concorrenza, alimentava le prestazioni di entrambi, e credo che accadrà lo stesso anche quest'anno con l'arrivo di Neres.
Intanto Gianluca Di Marzio sul proprio portale, ovviamente esperto di mercato di Sky Sport, dice: il Chelsea vuole anticipare il Paris Saint-Germain per Victor Osimhen e fare in questi minuti o ore una prima offerta ufficiale al Napoli e all'agente del calciatore. Poi aggiunge: il Chelsea vuole anticipare appunto l'operazione con il Paris Saint-Germain, che e gli inglesi in queste ore vogliono presentare questa offerta, da vedere se ci saranno però le condizioni per trovare l'intesa tra le parti in causa. rosa, e allora potrebbe diventare una sfida a due tra un Paris Saint Germain che ha da tempo l'accordo con il bomber nigeriano e il Chelsea, che invece sta tentennando ovviamente tutto nelle ultime ore di mercato per provare a strappare il prezzo migliore al Napoli.
Ma lui è d'accordo col PSG, Osimhen, ed è un calciatore pare particolarmente deciso ad andare in Ligue 1. Ricordo le sue parole a gennaio durante la Coppa d'Africa, lui diceva: io so bene cosa farò in estate, Premier League, e disse no, non è il momento. E quindi parlava del Paris Saint Germain ed era, credo, convinto come tutti noi che poi, arrivata l'estate, arrivato il primo luglio, sarebbe partito con questa clausola famosa che sembrava anche addirittura bassa, almeno ai tempi del rinnovo di contratto. Poi è successo che lui ha giocato meno, non ha giocato bene e ha brillato poco con tutto il Napoli, pur segnando comunque abbastanza, e siamo arrivati al 27 di agosto in cui le volontà di Osimhen valgono poco, perché lui è di proprietà del Napoli che poi fisserà le condizioni per il suo addio. Se il Chelsea fa un'offerta allettante che il Napoli valuta positivamente, Osimhen deve stare alle volontà del Napoli, perché poi il rischio è di restare senza squadra a Napoli ma senza giocare, oppure ancora peggio, perché mi rifaccio le parole del suo procuratore, l'ipotesi Arabia Saudita, che a quanto pare non viene presa in considerazione dallo stesso Osimhen. Quindi sì, lui vuole il PSG, però se il Chelsea fa prima e l'offerta è importante e superiore a quella del PSG, io credo che lui debba accettare il Chelsea, che poi comunque vuol dire club blasonato in Premier League, che almeno fino a poco fa era il campionato dove lui sognava di giocare. Vediamo che accadrà.
Però anche la questione, no, dell'eventualità anche remota che possa restare a Napoli Victor Osimhen e che possa poi essere messo sostanzialmente fuori rosa è una possibilità agghiacciante, possiamo definirla tale, considerando quanto viene pagato il calciatore, considerando anche il valore assoluto del calciatore. Ma sarebbe una scelta giusta, corretta? Cioè, che senso avrebbe?
Ma no, non la prendiamo in considerazione, ma per tanti fattori e motivi. Intanto perché il calciatore già si è svalutato economicamente rispetto proprio al valore stesso della clausola, e poi dovesse restare senza giocare con il contratto in scadenza del 2026, Napoli poi dovrà praticamente regalarlo al più presto. Poi per il motivo dell'ingaggio che hai sottolineato, e poi perché lui non vuole restare assolutamente fermo. Andrà via, in questo momento si gioca sull'aspetto economico, che è importante, perché il Napoli vuole cederlo. Tanti club comunque lo vogliono, perché non è ora diventato Osimhen un attaccante inutile che non segna mai, anzi è resta un bomber di grande valore. È chiaro che stiamo parlando di un calciatore che però mediaticamente ha un impatto inferiore rispetto a quello che aveva un anno fa, quando vinse la capocannoniere e lo scudetto con il Napoli. Quindi i club hanno aspettato perché sapevano che la clausola era troppo alta e sapevano che il Napoli doveva cederlo. Ora che arriva Lukaku a Napoli sanno ancora di più che Osimhen va via, e quindi strapperanno un prezzo veramente vantaggioso a discapito del Napoli e di De Laurentiis. Ma insomma, tant'è, siamo arrivati a fine mercato e le leggi del mercato le fanno poi sempre i club che vogliono acquistare i calciatori, anche quelli che vogliono cederli.
Tra l'altro fa un po' impressione, no, Fabio, il fatto che leggere che l'Al Ahly, un club appunto di Saudi League, che l'anno scorso avrebbe fatto follie, no, per Osimhen, anche per altri calciatori che giocavano appunto in Serie A, stia cercando di convincere il calciatore dopo aver trovato l'accordo per 65 milioni di euro con il Napoli. Ovviamente notizia riportata, data alla stampa da Fabrizio Romano, esperto di mercato. Considerare appunto che Osimhen si è deprezzato a tal punto che il suo valore attuale per una squadra di Saudi League, che di solito insomma mettono sul mercato parecchi soldi, diciamo, insomma metà del valore della clausola, da 130 a 65 milioni, ma davvero è una rivoluzione che non era proprio considerabile soltanto qualche mese fa.
Sì, è vero, e soprattutto ricordando quanto offrirono l'estate scorsa e quanto De Laurentiis rifiutò, poi col senno di poi siamo tutti bravi a chiudere e a concordare poi determinate trattative. Però poi mi stupisce relativamente il fatto che Osimhen oggi valga al massimo 65-70 milioni, che poi l'offerta della società araba che hai citato, perché mediaticamente dal rinnovo di contratto in poi la gestione del futuro di Osimhen non è stata impeccabile da parte di tutti. Quel rinnovo si sapeva che poteva essere antipasto dell'addio, lo si sapeva anche quando Cavani a suo tempo rinnovò sapendo che poi sarebbe partito, perché c'era la famosa clausola.
Forse non dirlo, non spiattellarlo
però
così pubblicamente.
Ma loro, esatto. Cavani in quell'anno fece ancora 30 gol, quindi era un attaccante, poi a quelle cifre. Osimhen non si è ripetuto, no, perché il Napoli ha fatto male, lui ha fatto anche benino, 15 gol, però il Napoli non si è ripetuto. Quando sai che un giocatore va via, e i club non sono folli che vanno a spendere tutti questi soldi, aspettano e avrà ragione il club che lo acquisterà per 60, 50, 70 milioni, avrà fatto sicuramente l'affare, però l'affare lo fa anche il Napoli, perché l'ingaggio di Osimhen è insostenibile, perché è già arrivato Lukaku e perché servono soldi per l'arrivo poi di un altro centrocampista e dell'esterno destro che vogliono fare.
Infatti, allora, quattro acquisti che dovrebbero essere addirittura d'arrivo in questi ultimi tre giorni sono ovviamente Lukaku e McTominay, per cui lo stesso Fabrizio Romano dice nelle prossime ore si farà, insomma, perché gli accordi sono stati trovati. Lukaku già domani ha le visite mediche, anche McTominay pare abbia avuto appunto l'ok dal Manchester United per le visite mediche con il Napoli a Villa Stewart, quindi questi due calciatori vicinissimi. Poi c'è però un interesse particolarmente forte per Gilmour, già da tempo un accordo che sarebbe sostanzialmente trovato col calciatore. Il Brighton ha pure acquistato il suo sostituto naturale, ovvero Origi, e fondamentalmente diciamo, però l'allenatore vorrebbe trattenere il centrocampista lì in squadra. E poi c'è Dedic, appunto nel ruolo di Mazzocchi, per intenderci, appunto come esterno destro di centrocampo. Insomma, questi quattro acquisti andrebbero però a far fare alla rosa del Napoli un passo avanti notevole.
No, non c'è dubbio, da un punto di vista numerico, perché la rosa è corta, ma qualitativamente il Napoli diventa forte, perché già c'è Conte, perché arrivano calciatori che hanno caratteristiche uniche, perché McTominay ad esempio credo che sia veramente un lusso per l'intera Serie A, non solamente per il Napoli. Poi vedremo che tipo di apporto darà al campionato, che tipo di approccio ci sarà con la Serie A, un altro mondo. Lui dall'età di 5 anni era United e quindi cambia totalmente vita, però sulle qualità del calciatore nulla da dire, così come per Lukaku. Vediamo Gilmour, il Napoli vuole chiudere, però adesso dopo i due che arriveranno domani per le visite mediche deve un po' aspettare di capire che cosa accadrà con Osimhen, e sarà fondamentale anche l'arrivo, l'ho ricordato, di un esterno destro, perché poi abbiamo vissuto l'estate convinti che Di Lorenzo potesse ricoprire quel ruolo, che c'era anche Rafa Marina a fare il braccetto.
È stata una sorpresa.
No, relativamente, perché poi l'ho fatto anche all'Europeo con Spalletti, certo, al di là della resa collettiva, però Di Lorenzo quel ruolo lo sa fare bene, anzi è perfetto per quel ruolo. C'è ora solo Mazzocchi a destra con Zerbin al Monza, e quindi anche numericamente un altro esterno destro arriverà, perché serve, vediamo che arriverà.
Insomma, staremo a vedere le ultime giornate di mercato che cosa riserveranno al Napoli, al di là appunto dei due acquisti che sembrano certi. Appunto, io dico sembrano, ma solo perché scottata insomma dalle tanti cambiamenti dell'ultima ora, anche se io credo che quello a cui si riferisce uno dei nostri ascoltatori che ci scrivono al 339-666-9990, ovvero il caso Brescianini, forse il Napoli ha lasciato andare il calciatore perché si era sbloccata la trattativa McTominay, perché credo che sia questa la chiave, insomma, di lettura.
Sì, non gestita benissimo mediaticamente quella trattativa e quell'affare, per carità. Però io ricordo che proprio quando lui arrivò a Roma per le visite mediche si parlò per la prima volta all'Inghilterra, ci fu la voce del Napoli su McTominay che avrebbe lasciato lo United, quindi esatto, facemmo 2+2 in quel giorno, esatto. Qualche tifoso paziente avrà fatto lo stesso, altri però, ripeto, giustamente si sono arrabbiati con il Napoli. Poi col tempo, come abbiamo potuto capire, insomma, è stata la scelta corretta, almeno sulla carta, perché poi McTominay deve ancora tutto dimostrare, però sicuramente parliamo di un calciatore di spessore superiore rispetto a Brescianini.
Fabio, c'è stata anche quella casualità assolutamente imprevista ed imprevedibile, e sono le cose poi del calcio, no, e della vita un po' per estensione, di Brescianini che pronti via all'Atalanta entra, fa 2 gol, e quindi davvero è stata una puntata delirante quella di Marte Sport Live, perché eravamo in onda proprio mentre giocava l'Atalanta, Brescianini era a valanga, per cui insomma il Napoli è stato attaccato da decine di messaggi di critica, anche assolutamente comprensibili per il problema che dicevi tu, la gestione non proprio correttissima della
mediaticamente non è stato proprio però il Napoli ci ha potuto far poco, perché c'è stata questa opportunità, e quindi poi
ha fatto bene
almeno sulla carta.
Anzi staremo a vedere, tra l'altro sono curiosissima di vedere i nuovi innesti e come prenderà forma il Napoli di Antonio Conte, che man mano sta anche entrando in condizione e scaricando tutti quelle gambe pesanti dovute alla preparazione atletica importante che è stata effettuata in entrambi i ritiri. Detto questo, ti ringraziamo Fabio per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto sul Corriere dello Sport.
Grazie, buon proseguimento, buona serata.
Grazie. Ciao a Fabio Tarantino. Noi voliamo in pubblicità poco più di due minuti e torniamo da voi per un altro approfondimento di calciomercato e non solo, in vista di Napoli-Parma tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 20 appunto saremo in vostra compagnia per tutti gli approfondimenti riguardanti il Napoli, con queste due notizie principali che sono le notizie più importanti della giornata. McTominay e Lukaku in dirittura d'arrivo, già domani potrebbero essere Lukaku sicuramente, ma con ogni probabilità anche appunto il centrocampista del Manchester United a Roma per le visite mediche a Villa Stewart. E insomma il Napoli si rinforza, lo fa in maniera coerente rispetto alle richieste di Antonio Conte. È vero, è stato un mercato fin qui sofferto, complicato, soprattutto per quanto riguarda le cessioni, che sono state davvero difficilissime. Il Napoli ha venduto a titolo definitivo il solo Østergaard, diciamo mettendo in cassa soltanto 7 milioni di euro, invece sta spendendo tantissimo. Basti considerare che per Lukaku la spesa è di 30 milioni più bonus in caso di e anche percentuale in caso di futura rivendita da riconoscere appunto al Chelsea, e poi 30 milioni anche per McTominay, e poi insomma c'è stato Neres. Davvero è stato un mercato molto sofferto, senza dimenticare Buongiorno, 40 milioni di euro, investimenti importanti, era necessario. Vediamo quanto e cosa ci si può aspettare da questo nuovo Napoli, perché sostanzialmente è un Napoli totalmente rivoluzionato. Lo facciamo con il direttore sportivo Giuseppe Canella. Bentornato su Marte, direttore.
Buonasera, ciao, ti sento un po' bassa. Comunque
proviamo ad alzare un po' i volumi. Allora, direttore, per quanto riguarda appunto il mercato in uscita, se ne parla sempre troppo poco, però il Napoli ha trovato tantissime difficoltà e ci sono tanti calciatori che Antonio Conte non reputa inseribili nel progetto Napoli e che però non trovano con facilità squadra, se non in prestito con diritto di riscatto. Insomma, situazione complessa.
Sì, hai detto tutto bene. In effetti non si può rimproverare nulla a De Laurentiis per gli investimenti fatti, però poi dopo, quando prendi tanti giocatori dall'altra parte sanno che ti devi liberare, il mercato funziona così, un po' ne approfittano. Non è un mercato semplice quello del Napoli, perché non accetta i prestiti con diritto di riscatto, avendo investito tantissimo e messo sul mercato una mole di economicità fuori degli altri forte, incredibile, per cui prova a immaginare le difficoltà di Manna nel cedere, perché la proprietà esige, come giusto che sia, che si introitizzi almeno parte di quello che si è investito su, o si mette su tutti.
Tra l'altro consideriamo anche che la stagione passata ha deprezzato, no? Fondamentalmente quasi tutti i valori, insomma, dei vari tesserini dei calciatori del Napoli, e poi un mercato, quello della passata stagione, sia nella sessione estiva sia in quella di riparazione invernale, completamente bocciato da Antonio Conte come prevedibile, diciamo.
È giusto, è la conseguenza di un'annata andata male, finita peggio, sia sportivamente che economicamente. A gennaio si è provata a riparare, però i risultati sono agli occhi di tutti, la caduta, diciamo, di risultati, di obiettivi, e, come hai detto tu, ha deprezzato un po' il patrimonio. Anche gli arrivi di gennaio non hanno mai cambiato il volto all'annata e soprattutto alla squadra, di conseguenza diventa difficile poi metterli sul mercato. È un lavoro che fanno anche i procuratori, quelli bravi, però resta difficile per il Napoli in questo momento, da un lato accontentare Conte, penso che in gran parte lo stia facendo la società, però poi dopo, per liberarsi cercando di portare a casa dei soldini, diventa difficile.
diventa difficile. Intanto ci sono tanti nostri ascoltatori che al 339-666-9990 vogliono approfondire la questione Osimhen, vogliono farlo anche guidati dalla sua analisi. Ci dice John: buonasera, complimenti per la trasmissione, ti ringraziamo, siete bravissimi. Perdonatemi, ma non è possibile che il Napoli non venda più Osimhen e cerchi di rivalutarlo e venderlo l'anno prossimo a 130 milioni? C'è questa possibilità?
Con l'arrivo di Lukaku e con una sola competizione a disposizione, a parte la Coppa Italia, diventa un po' Neres, poi c'è Rastadori, Simeone, diventa un po' difficile per l'allenatore gestirli tutti, ma soprattutto per le casse del Napoli il monte ingaggi arriva all'infinito. È stato fatto un percorso che oggi sotto gli occhi di tutti risulta sbagliato. Quando poi, come dire, quando giochi a poker stai perdendo, se cerchi di rifarti puoi perdere tutto. Oggi il Napoli deve essere intelligente, come ho letto e come sembra che abbia accettato anche un'offerta da parte dell'Arabia Saudita a tanti soldi in meno.
Esatto.
Bisogna accettare, però dall'altra parte c'è il calciatore che si sente di dare tanto ancora al calcio europeo, c'è tempo, è giovane per arrivare poi nei mercati che arricchiscono i giocatori. È difficile in questo momento dare un giudizio e una valutazione su quello che è successo. È sotto gli occhi di tutti e non è stata economicamente col giocatore, che noi sappiamo, perché poi se ci sono altre cose tra procuratore, giocatore e proprietà, diventa difficile dare un voto in giudizio. Di sicuro, se oggi andiamo a valutare un mercato in generale del Napoli, da un lato per i tifosi e per l'allenatore c'è completezza, c'è una rosa che è valida e lo dimostrerà sul campo, ha un grande patrimonio come Caraschela,
esatto.
Però resta il fatto che sono stati fatti tanti investimenti sbagliati e scelte sbagliate.
Eh sì, questo è una verità incontrovertibile. Invece c'è un nostro ascoltatore che, vabbè, a parte che mi fa sorridere perché dice: oggi ci siamo saziati 3 ore con la Castelli, devo dire, poveri voi. Ti volevo chiedere, ma a voi, quindi chiede a me e a lei, direttore Cannella, questa politica, vedi tutti questi soldi per Lukaku, piace? Che cosa ne pensate? Ovviamente voglio prima ascoltare il suo parere.
Beh, il risultato di Verona ha determinato un po' questo obbligo di accontentare un allenatore, diciamo, sotto questo aspetto. Se vai a valutare quello che è il lavoro di uno che fa il mio mestiere, le valutazioni sono un po' eccessive, considerato anche l'ingaggio del giocatore. C'è una legge in Italia che ti consente di risparmiare parte dell'IRPEF, dell'ordo e dei costi aziendali, e prendi un giocatore che alla fine è avanti con l'età, sicuramente può fare altri 3-4 anni bene, però oggi è un po' tutto. Io vedo dei cartellini in giro che costano tantissimo, mi viene da pensare, però la realtà è questa. Se io ti devo dire che è Lukaku, che dopo 3 anni di prestito in giro il Chelsea ammortizzato con esuberi in rosa notevoli, con il calciatore che aveva la volontà, credo, definita di venire a Napoli, sì, è stato pagato un po' troppo, però è dettato dal momento questo.
E infatti io sono d'accordo con lei nel mio piccolo, per rispondere al nostro ascoltatore, mi fido molto di Conte è andato dritto proprio su Lukaku, non ha preso in considerazione a quanto pare altri nomi, sa come maneggiare tra virgolette il potenziale del calciatore, quindi immagino che sappia quello che fa, anzi sono certa che Antonio Conte sappia quello che fa, quindi mi fido totalmente. Però se devo pensare appunto ai tanti soldi investiti e alle politiche solite del Napoli, ovviamente insomma è qualcosa di particolarmente, è un caso piuttosto isolato e singolare, ecco, questo sicuramente, anche perché non è un calciatore futuribile, quindi non è un calciatore su cui si possa fare una grande plusvalenza, direi. Detto questo, io, direttore, la ringrazio per essere stato con noi, la ringrazio per la sua consueta disponibilità e le auguro un'ottima serata.
Grazie anche a voi, buon proseguimento.
Grazie al direttore Giuseppe Cannella. Nel frattempo leggo qualche messaggio prima di chiudere appunto quest'ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. L'infiltrato che saluto insomma e che ritrovo dopo diversi giorni dice: buonasera dall'infiltrato, con il mercato chiuso in Europa Osimhen potrebbe anche restare accettando le condizioni del Napoli. In effetti Osimhen o le accese, se non si trova una squadra che voglia acquistarlo, a Napoli deve restare in qualche modo, però sarebbe una ipotesi abbastanza sconcertante per tutti i motivi che abbiamo detto nell'arco di questa puntata, dove il caso Osimhen è stato ovviamente il focus principale della puntata, anche grazie ai vostri messaggi al 339-666-9990. E poi ci diceva anche questa mattina l'infiltrato che bisogna prestare attenzione anche all'operazione last minute per Ebimbe del Francoforte. Lo abbiamo detto questa mattina, abbiamo analizzato anche il calciatore con i nostri ospiti e quindi stiamo a vedere cosa diranno queste ultime giornate di mercato. Ringrazio poi il nostro amico che ci scrive sempre gentilissimo nei miei confronti, ma credimi, ripensaci, è abbastanza la Castelli è abbastanza pesante, te lo dico con grande sincerità. E vedo Mario Palligiano che annuisce e che tra l'altro mi invita a sloggiare. Mario, abbiamo ancora 1 minuto e 20 secondi, quindi io ho 1 minuto e 20 secondi per leggere i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è un nostro ascoltatore che chiede di dare un voto al mercato del Napoli, non si firma, però io penso che sia prematuro perché in 3 giorni può cambiare tutto, stanno arrivando 2 acquisti importantissimi, facciamoli annunciare insomma dal Napoli, le visite mediche domani a Villa Stewart, quindi vediamo il Napoli se agirà appunto anche nel ruolo in cui sembra più scoperto, ovvero nel ruolo di Mazzocchi, attualmente ricoperto da Mazzocchi, quello del quarto di centrocampo a destra. E insomma proviamo a capire anche se secondo alcuni ci può essere qualche novità anche in difesa. Io lo trovo abbastanza complicato perché il Napoli davvero deve chiudere tante operazioni sia in uscita che in entrata. Ho Mario Palligiano che mi porta il countdown e sa che io sono un tipo piuttosto ansioso, quindi non mi mette nelle condizioni migliori per lavorare, ma ha ragione. Detto questo, io ringrazio tutti voi per essere stati con noi fin qui, per averci seguito fino alla conclusione della puntata di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, che purtroppo è arrivata. Ringrazio Mario Palligiano che vedo già pronto a salutarmi e ovviamente l'appuntamento con lo sport torna domani su Marte dalle 12 alle 14 con Forza Napoli sempre con Dario Sarnataro e poi nuovamente dalle 19 alle 20 con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio con me. Vi ringrazio, vi saluto per averci seguito fin qui, vi saluto, vi do appuntamento a domani e vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao!
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.